torniamo a parlare di GKN, diciamo le vicende, insomma le svolte, soprattutto questa sentenza che condanna la multinazionale per comportamento antisindacale, sono state direi ampiamente sempre ottimamente coperte dalle altre squadre dell'info di Radio Blackout nei giorni scorsi, però noi volevamo comunque riproporvi un contributo che abbiamo ricevuto, realizzato da compagni e compagne sparsi un po' in realtà in giro per l'Italia, scusate, in giro per l'Europa, che hanno realizzato questo reportage radio sulla lotta del collettivo di fabbrica della GKN, reportage appunto molto poco vertenziale, quindi ci sembrava adatto ad essere passato, anche se l'argomento è stato già coperto durante la settimana, nel senso che non si concentra tanto su gli ultimi aggiornamenti dal fronte di lotta, appunto le svolte processuali o di altra natura più prettamente vertenziale, ma veramente una bella ricostruzione molto ampia, approfondita della storia che ha portato alla nascita di questo collettivo, i significati che le varie persone vi hanno trovato dentro impegnandosi, gli impatti sulle loro vite, insomma una visione che va ben oltre la loro singola lotta e che tocca questioni, come potrete sentire, ben oltre questa singola vertenza, ma appunto molto veramente io l'ho trovato un bel reportage, anche molto preciso sulle implicazioni che ha questa ristrutturazione del reparto automobilistico rispetto alla tanto discussa svolta ecologica, così come viene proposta dai fronti più istituzionali, progressisti, che puntano, sappiamo, no, soprattutto su questo simbolo più che altro dell'auto elettrica. E appunto è un contributo che dura circa 25 minuti, quindi non breve, ma insomma il nostro augurio è che ve li godiate tutti.
Cosa stiamo facendo qui? Dove siamo?
Siamo alla GKN e stiamo manifestando per riaprire la GKN.
Perché?
Perché hanno licenziato dentro questa fabbrica 422 posti di lavoro.
Hanno licenziato te?
No, il mio babbo e altre persone, i suoi colleghi.
Il tuo babbo è lavoratore qui?
Sì, è metalmeccanico.
Vai, vieni!
Manuel, vieni qua! E quindi cos'è che stanno facendo qui gli operai?
Stanno difendendo la ditta.
La ditta?
Sì.
No, non la ditta.
Cos'è?
Beh, la ditta è contro di loro, la ditta no.
Ah, già. Non ci sto capendo nulla.
No?
Boh, non lo so, vai.
Papà di Manuel lavorava alla GKN di Campi Bisenzio, un'industria di componentistica per auto situata alle porte di Firenze, circondata da autoporti della logistica. Il 9 luglio, 8 giorni dopo lo sblocco dei licenziamenti decretato dal governo Draghi per la cosiddetta fine dell'emergenza pandemica, le 422 persone assunte a tempo indeterminato nello stabilimento fiorentino hanno ricevuto comunicazione del loro licenziamento via mail. Tra di loro ci sono 4 dirigenti, 16 quadri, 67 impiegati e 335 operai. Il fondo finanziario Melrose, proprietario della multinazionale, ha reso noto il progetto di chiudere definitivamente lo stabilimento. Dal 9 luglio il collettivo di fabbrica GKN, composto da lavoratori e lavoratrici dell'officina e delle ditte in appalto, da concittadini e da solidali giunti da tutta Italia, è in assemblea permanente in fabbrica. Un giorno prima della grande manifestazione svoltasi a Firenze l'11 agosto, abbiamo incontrato alcune persone in presidio per difendere i lavoratori e le lavoratrici, la loro storia. E anche quella del comparto automobilistico in Italia, nonché del capitale finanziario, del futuro dell'auto e della transizione ecologica.
Luca Lavigna, operaio, sono dell'81 e lavoro qui da settembre 2000.
Sta succedendo quello che era un po' preventivabile dopo lo sblocco dei licenziamenti, anche se io il giovedì 8 luglio, esempio, il mio capo mi ha detto che i pezzi che dovevamo fare, che stavamo facendo, erano urgenti per lunedì. Che dai ragazzi, guardate di tirare fuori un po' di pezzi oggi perché lunedì dobbiamo partire. E poi invece venerdì alle 9 di mattina c'è stata la sorpresa.
E più in generale sulla GKN qui cosa producete?
Allora, qua in percentuale all'inizio era un 90-80% Fiat, totalmente Fiat, e il resto poca altra roba. Negli anni è cambiata la cosa. Negli anni si è iniziato a fare prodotti di più marchi, fino ad arrivare a fare una totalità di marchi quasi che li raccoglie tutti. Abbiamo fatto BMW, abbiamo fatto Renault, Dacia, poi nelle crisi che stava arrivando negli ultimi anni la Germania si è ripreso alcuni prodotti che ci avevano dato perché non ce la facevano a fare. Spagna sono stati mandati dei semiassi che loro non ce la facevano a produrre, pian pianino delle cose sono andate via mancando. Però, come diceva il nostro carissimo AD Ghezzi con il suo comunicato d'auguri via etere, nonostante la pandemia, nonostante tutto, eravamo riusciti ad andare in attivo col bilancio a fine anno.
Cari colleghi, in conclusione di quest'anno 2020 mi affido questo breve videomessaggio per un saluto personale a nome di tutta l'azienda. È stato un anno particolare e complicato che ci ha imposto significativi cambiamenti sui comportamenti e sulle relazioni, sia nella sfera privata che professionale. Dal punto di vista aziendale comunque possiamo ritenerci molto soddisfatti per aver saputo conciliare con successo diverse esigenze. Sarebbe stato difficile fare di meglio e lo dico convintamente. Per questo vi ringrazio personalmente a nome del management e del gruppo GKN che riconosce e apprezza gli sforzi profusi da tutti e i risultati raggiunti. Per cui faccio a tutti noi i più sentiti auguri per le ormai prossime festività natalizie e soprattutto per un 2021 che sia ricco di soddisfazione e salute. A presto.
E 6 mesi dopo si vede che questo bilancio agli azionisti non bastava più.
Allora, mi chiamo Dario Salvetti, sono RSU FIOM, membro del collettivo di fabbrica. RSU vuol dire che faccio parte della rappresentanza sindacale unitaria, che poi è il vecchio consiglio di fabbrica. Lavoro qua dal 2013. Come vedi, la cosa impressionante per noi è, cioè, come sembra che il tempo si sia fermato come un film di orrore, no? I pezzi appoggiati, il robot lì che sta completando il procedimento, perché qua la gente è andata via venerdì mattina convinta che rientrasse a lavorare il lunedì, no? Questo è un cantiere nuovo in costruzione, cioè loro, per dissimulare quello che stavano facendo, per ingannarci, hanno continuato a costruire macchinari come se nulla fosse.
Tieni presente che sono celle automatiche avveniristiche, da quello che ci avevamo detto. Qua in realtà non andava un cazzo, però non ho costruito la soluzione. C'è un'intera linea che hanno costruito è rimasta ferma, ha lavorato solo 6 mesi. Quindi qual è la nostra ipotesi? O su queste macchine loro hanno preso fondi pubblici e ora le vendono, le riportano all'estero, o lo stabilimento di Firenze è stato usato come una sorta di bad bank, bad company, in cui hanno scaricato i costi di ammortamento delle macchine che ora verranno rivendute facendo plusvalenze fittizie alle stesse altre consociate GKN. Oppure semplicemente, se non c'è stato dello studiato, tu hai davanti che cos'è il capitale oggi. Il capitale oggi è questa roba qua, cioè del mondo materiale non me ne frega più un cazzo, cioè questi hanno continuato a spendere, a costruire macchine fino all'ultimo giorno, una macchina nuova che è stata completata martedì e venerdì ci hanno chiuso. In realtà di tutto questo, della materialità, della vita, della produzione, a loro non interessa proprio più un cazzo. Noi siamo passati da una vita dove il tempo ciclo, cioè il tempo di produzione, si misurava sui decimi di secondo, perché nell'industria contemporanea i processi produttivi sono talmente sviluppati che tu lavori sui decimi di secondo, nemmeno sui secondi, a una situazione in cui è tutto fermo, non gliene frega più un cazzo. Hanno là in magazzino milioni e milioni di euro di roba immobilizzata, le macchine, sono tutte qua.
Ma non si sa dove porteranno le macchine o cosa hanno in mente?
Crediamo che abbiano sparpagliato il nostro lavoro almeno in 5 paesi diversi, però non sappiamo queste macchine cosa hanno intenzione di fare. Secondo me parte le rottamano anche, le vengono a metallo, a proprio al peso, e altre le porteranno non so dove, forse in Polonia, non lo so, o forse non.
Quello che c'è da considerare nella nostra vicenda è che noi non ci troviamo di fronte a una vecchia proprietà che ha mollato la spugna, insomma ha deciso di smettere di produrre. Qua noi siamo stati acquisiti apposta per essere chiusi, cioè è arrivato un fondo finanziario che ha fatto una scalata azionaria ostile sul GKN, che è un gruppo storico, che tra l'altro ha anche un settore aeronautico militare con dei segreti militari, si è esposto a livello finanziario, evidentemente ha rastrellato soldi in borsa a poco prezzo, perché in questo momento la liquidità ce n'è per tutto. E ora che cosa fa? Ci chiude, già chiudendoci ha determinato un rialzo in borsa, con rialzo in borsa rientrano dei debiti fatti e poi guadagnano anche qualcosa. Questo meccanismo non è un meccanismo su cui il singolo governo, il singolo Stato può piangere, perché è un meccanismo ormai completamente connaturato al sistema. E gli stessi stati, la Banca Centrale Europea, in realtà non fanno altro che fornire ulteriore liquidità a questo circuito finanziario, tant'è che l'enorme massa monetaria che hanno stampato soprattutto dal 2008 in poi, ma in particolare nell'ultimo anno di pandemia, sembra che negli Stati Uniti la massa monetaria è raddoppiata nell'anno della pandemia, vuol dire che stanno stampando moneta che viene immediatamente presa dal circuito finanziario e riusata in giochi borsistici. Quindi stiamo parlando di avere contro un colosso, cioè dei colossi enormi che sollevano letteralmente gli stati come se fossero pupazzetti. Stati che ovviamente non è che subiscono la cosa, sono ampiamente complici, io su questo vorrei essere chiaro. Per questo la nostra avvertenza è stata da subito un'avvertenza politica, perché noi abbiamo detto da subito che noi col fondo finanziario non volevamo nulla a avere a che fare e non c'era trattativa, che tutto stava nelle responsabilità del governo italiano, che se vuole solidarizzare con la nostra lotta, come alcuni politici italiani hanno detto e fatto, dovrebbe creare una legge che toglie la disponibilità dello stabilimento al fondo finanziario, di fatto lo requisisce nazionalizzandolo, non è che ci sono molti altri strumenti per farlo. Tra le altre cose, non è facile scioperare contro qualcuno che vuole affossare lo stabilimento, perché se lo sciopero determina sostanzialmente anche un disagio, un malfunzionamento, non so come dire, interrompe il normale funzionamento, ma quando è dall'alto che provano a disgregare l'unità produttiva, non è facile.
Il collettivo di fabbrica ufficialmente non è nato da tanto, è nato nel 2017, e poi ci sono queste figure che sono i delegati di raccordo, che sono una figura intermedia tra i delegati sindacali, il collettivo di fabbrica, i reparti, l'assemblea dei lavoratori, e in questo modo noi abbiamo allargato la partecipazione e la rappresentanza, creando una rete capillare in ogni reparto che ci permettesse di conoscere le intenzioni dell'azienda, controbattere le varie manovre aziendali. E quando ci hanno chiuso venerdì 9 luglio ci hanno preso la sprovvista quella mattina, però in realtà noi da 3 anni che stiamo lottando contro questo fondo finanziario e in qualche modo ci eravamo già preparati aumentando la partecipazione sindacale, la nostra strutturazione,
E poi infatti questo è quello che ci ha permesso, appena ci hanno chiuso, di mettere in campo subito la reazione che abbiamo messo in campo. Nel 2007 ci fu un fortissimo scontro con la struttura sindacale e da lì nacque la determinazione di alcuni lavoratori a costruire un sindacato diverso, ma non si pensò di costruire un sindacato diverso nel senso di uscire dall'organizzazione sindacale di massa, ma si decise di rimanere nella FIOM, però costruendo un modello sindacale diverso, per cui di fatto iniziamo a creare forme più fluide di organizzazione operaia, come per esempio poi il collettivo, ma tante altre, che hanno saputo coniugare da un lato forme di auto-organizzazione più dirette, genuine, indipendenti anche dalla tessera sindacale, perché sia nel collettivo di fabbrica che nei delegati di raccordo non c'è bisogno né di avere la tessera, né di appartenere per forza tutti allo stesso sindacato, però allo stesso tempo ne siamo rimasti dentro la FIOM senza mai perdere il contatto con il resto del sindacalismo conflittuale di base, con cui abbiamo portato solidarietà, le loro vertenze, le loro lotte, organizziamo le lotte insieme, insomma, quindi abbiamo scelto questa modalità fluida di fare sindacato. Il collettivo di fabbrica non è facile da quantificare, perché appunto, come tutti i collettivi, ha una sua fluidità, per cui ci sono stati momenti in cui ci siamo ritrovati, tra l'altro il collettivo si unisce fuori dall'orario di lavoro, quindi nella quasi totalità dei luoghi di lavoro praticamente è difficilissimo che il lavoratore faccia attività fuori dall'orario di lavoro, a meno che non sia un delegato sindacale. Il collettivo di fabbrica, ci sono stati momenti in cui ha riunito 100 persone il sabato, altri momenti in cui riuniva più o meno 10 persone a fine di ogni turno, quindi 30 persone, quindi è fluido. E è un po' la sua debolezza, ma è anche la sua forza, perché del collettivo sono tutti e nessuno. Il collettivo di fabbrica è chi mette la maglietta, chi mette l'adesivo sull'armadietto, chi viene ogni tanto alla riunione, chi partecipa alle manifestazioni. In questo preciso momento credo te ne renderai conto anche tu, vedendo un po' il colpo d'occhio alla fabbrica. Il collettivo è tutta la fabbrica.
La nascita di questo collettivo non è stato ben accolto, immagino, dalle confederali, no?
L'hanno ignorato, così come hanno ignorato il fatto che noi avessimo i delegati di raccordo, che è questa figura secondo noi importante e innovativa, che in realtà riprende la tradizione del sindacalismo conflittuale degli anni dell'autunno caldo, del 69 e degli anni 70. E chiaramente ora che il collettivo di fabbrica ha una dimensione più grande, lo tollerano, ecco, secondo me è il termine giusto, ma ovviamente lo guardano con estrema diffidenza. C'è sempre un tentativo di riportare tutto nei canali classici, senza capire che in realtà noi stiamo rivitalizzando anche i canali sindacali classici. Quindi in realtà il collettivo di fabbrica dovrebbe essere un modello non per forza da ripetere nelle altre aziende, però quantomeno da capire, cosa che ovviamente non sempre fanno.
È un collettivo che riunisce pure il servizio di pulizia, che, cioè, non solamente l'autore nel senso stretto del termine.
Noi purtroppo abbiamo delle ditte in appalto, all'inizio degli anni 2000 furono esternalizzati la portineria, i carrellisti, cioè quelli che movimentano le merci, e le ditte di pulizia. Purtroppo abbiamo vinto tante lotte, ma non siamo mai riusciti a reinternalizzarli, però abbiamo sempre cercato di tenerli uniti alle nostre lotte e di scioperare in solidarietà le loro vertenze, loro scioperavano in solidarietà le nostre. Per cui per noi qua non ci sono 422 licenziati, ma ce ne sono 500, cioè noi più tutto l'indotto e tutte le ditte in appalto, che ovviamente fanno parte anche del collettivo di fabbrica, insomma.
La bandiera della CIS se l'ha sottolta da soli. Se l'ha sottolta da soli, perché quando a parte non ti sei mai visto. E te ne esci fuori, che va fatto una divisione tra quello che è il mondo della logistica, quello che è il mondo dei servizi, che bisogna differenziare la lotta degli interni con quelli degli appalti. Stop. Vuol dire che te non hai capito quello che stiamo facendo, non hai capito quello che vogliamo fare. Perché, come ti ripeto, noi siamo CKN, ma fuori di qui, come noi, ci sono tante realtà che sono state licenziate per mail, per WhatsApp e per tutti questi modi agghiaccianti.
Noi in realtà siamo una fabbrica metalmeccanica, attorno è tutto polo logistica, gigantesco. là c'è la Faircam, è un polo logistico incredibile, ci sono tutti gli hub qua di SDA, dovunque qua ti giri, se tu qua fai 10 metri in una direzione o nell'altra c'è un hub di logistica, insomma. La nostra lotta è un po' uno squarcio nel buio, insieme alle lotte della logistica che sono state molto presenti negli ultimi anni, che hanno avuto una radicalità molto forte, hanno subito una repressione molto forte, hanno anche portato a casa delle importanti vittorie. La differenza rispetto un po' alle lotte della logistica, che noi magari, essendo associati a una classe operaia più tradizionale, abbiamo smosso dei meccanismi un pochino più larghi nella società, perché purtroppo, e non lo dico con piacere, lo dico con dispiacere, in una società che comunque ha ancora un ventre di razzismo istituzionale, di razzismo più o meno codificato, 30-40 lavoratori magrebini, arabi, che scioperano, non determinano lo stesso moto di indignazione di 400 metalmeccanici bianchi e della zona, perché poi abbiamo anche tanti ragazzi rumeni, albanesi, ma sono qua da tanti anni, e quindi noi possiamo dire che qua la lotta del territorio è diventata immediatamente di massa, cioè non c'è una fabbrica che resiste nel nulla, c'è una fabbrica che ha il totale appoggio del territorio attorno. A differenza dei ragazzi che fanno le lotte nella logistica, abbiamo l'immaginario collettivo con noi, perché comunque siamo associati appunto alla classe operaia industriale. Questa era la Fiat, cioè qua a Firenze c'era la Fiat, è stata creata negli anni 30 da quelle merde fasciste e c'è sempre stata, quindi chiudere GKN vuol dire chiudere una storia di decenni. I magazzini della logistica non hanno questo appeal, non mi viene un altro termine, no? Però è anche vero che a differenza nostra hanno un altro vantaggio, e l'hai detto tu, anche il loro settore è in crescita, noi no.
A Melfi si passa da due linee a una, e Stellantis, notizia di questi giorni, si è svincolata dal prestito pubblico che la vincolava a non fare ristrutturazioni e delocalizzazioni. Diciamo quindi che la vicenda di GKN è già oggi una cartina di tornasole di tutto il settore dell'automotive in Italia. E se è vero quello che è vero, che si preparano 70.000 licenziamenti solo nel settore dell'automotive, a maggior ragione questi licenziamenti non possono essere trattati vertenza per vertenza, ma ci vuole una mobilitazione generale che chiede un intervento politico generale per evitare queste catombe. Perché a noi non è stato chiesto, quando siamo stati assunti, se volessimo produrre semiassi per macchine diesel o benzina, e non possiamo essere responsabilizzati di una transizione verso l'auto elettrica che viene oggi usata come scusa per un massacro sociale che ha ben altre ragioni all'interno del nostro settore.
Questa non è un'azienda che può fare una produzione all'Argentina, cioè che può mettersi in autogestione e immettere il proprio prodotto in reti di distribuzione alternative, perché noi al momento non facciamo un prodotto finito, noi facciamo i semiassi che quindi necessitano di un fornitore, perché comunque parte le produciamo qua e lo assembliamo, ma parte dei componenti vengono comprati e purtroppo dalla stessa GKN, quindi dovremmo chiederli alla stessa GKN, e poi vendiamo i semiassi a un fornitore, a un cliente che nel nostro caso è Stellantis, cioè FCA, cioè la vecchia Fiat e Peugeot. Chiaramente noi produciamo semiassi per automobili di lusso da un lato, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, e soprattutto produciamo semiassi per i veicoli commerciali, che sono esplosi come domanda a causa dell'e-commerce, di Amazon, tutta questa roba qua. Noi non siamo contenti del modello sociale per il quale produciamo questi semiassi, non l'abbiamo scelto. Un domani chiaramente noi, se potessimo, riconvertiremmo volentieri e senza problemi la produzione a semiassi, per esempio, di mezzi pubblici, magari sì ecologici, ambientali, che poi sarebbe la vera transizione ecologica rispetto all'attuale situazione, perché dubitiamo che la transizione ecologica sia l'auto elettrica, e quindi sostituire milioni di veicoli individuali a benzina diesel con milioni di veicoli individuali elettrici, insomma, c'è un problema di consumo energetico a prescindere dalla combustione dell'automobile. Per quanto riguarda il settore automobilistico, noi abbiamo subito per anni un'ideologia dominante forte, che era quella sostanzialmente che non poteva mettere in discussione l'auto a benzina, l'auto a diesel, eccetera. Ora rischiamo di subire un'ideologia altrettanto forte, perché si ammanta di ecologismo, che è quella della transizione all'elettrico. Innanzitutto è tutto da vedere che sia effettivamente una transizione dettata da ragioni realmente ambientali, perché su tutti i metalli rari che saranno necessari a produrre batterie eccetera c'è in questo momento una situazione allucinante. Si dovrebbe aprire non si sa quante nuove miniere per fornire, mi sembra, 8 milioni di tonnellate solo di rame mancante all'appello. Io credo che tutto questo abbia a che fare molto di più col tentativo di rendere l'auto un elettrodomestico su quattro ruote, che si integri meglio con la connettività totale, che è l'Internet of Things, quindi l'idea che comunque tu abbia una tracciabilità totale delle tue abitudini, che tu sia in macchina, quindi quant'è l'usura della tua macchina, tra quanto cambierai le gomme, dove ti sei fermato, quanto l'hai usata, e che tutto questo finisca nel grande algoritmo che poi regola l'industria 4.0 e il tentativo di collegare tutto in un unico flusso di informazioni. Però anche se ci fosse la transizione all'elettrico, noi non possiamo accettare che questo sia regolato a suon di licenziamenti. Chiaramente in una lotta sindacale quello che tiene uniti tutti sono le rivendicazioni immediatamente sindacali, quindi il posto di lavoro, riprendere a produrre, ritornare ad avere un proprio posto di lavoro. Però è chiaro che quando portiamo avanti una lotta che cerca di coinvolgere la società, capiamo anche che dobbiamo rivendicare una società di natura diversa, perché se noi ci poniamo in termini solamente egoistici, sostanzialmente dicendo noi l'unica cosa che ci interessa è il nostro posto di lavoro, non solo diciamo una cosa che è scorretta, diciamo anche una cosa che è perdente, perché evidentemente a quel punto non si capisce perché qualcuno dovrebbe solidarizzare con la nostra lotta, qualcuno che magari non produce auto e non ha nessun interesse che vengano prodotte milioni di auto, probabilmente ha anche ragione lui. Vedremo se questo nostro grido partigiano che abbiamo lanciato, Insorgiamo, rimarrà un nostro grido o magari riuscirà in qualche modo a ispirare un autunno diverso in Italia, un autunno caldo che non si verifica da tanti anni.
La lotta alla GKN sta ancora scuotendo l'opinione pubblica dal torpore estivo. La Confindustria è stata costretta a mostrare il suo volto, una volta di più, definendo punitiva per le aziende la legge in scrittura per limitare le delocalizzazioni. Il collettivo di fabbrica, al contrario, ne denuncia la scarsa efficacia e chiama i giuristi solidali a scrivere la legge in presidio davanti alla fabbrica, con gli operai e le operaie, e non sulla loro testa. Ringraziamo Dario Salvetti, Luca Emanuele Lavigna e Adelmo Cervi.
E noi ringraziamo Lucas, il compagno che ha realizzato le interviste, che collabora con la radio popolare Corax di Halle, in Germania dell'Est, ex Germania dell'Est, e Sara, compagna che vive a Parigi, che ha curato invece il montaggio di questo reportage, che insomma, nonostante la sua durata, speriamo vi sia piaciuto, interessato, proprio per lo sguardo particolare che aveva su questa lunga vicenda. Adesso ci prendiamo una pausa musicale.